Una chiave di lettura.
Bentrovati sulla Radio Vaticana in diretta, bentrovati all'ascolto della nostra chiave di lettura che dedichiamo oggi alla politica italiana. Leggiamo oggi sul quotidiano Il Messaggero: il PDL accelera sul processo breve e chiede che il disegno di legge sia messo in discussione in Commissione Giustizia alla Camera. Già questa settimana le opposizioni insorgono, il PD e il Terzo Polo sono pronti a bloccare il tentativo della maggioranza. Altro tema al centro del dibattito, federalismo. La Lega, dopo la sconfitta in Commissione bicamerale, torna ad alzare la voce, ad avvertire Berlusconi: la situazione deve cambiare, le commissioni vanno riequilibrate, altrimenti il carroccio è pronto a staccare la spina. Dura la risposta dell'UDC, i numeri sono questi, la maggioranza si abitui. E intanto, sempre Il Messaggero scrive oggi che all'orizzonte giudiziario di Berlusconi le nubi si addensano minacciose, l'inchiesta Rubi pare un pozzo senza fondo. Una situazione, quella descritta oggi dai giornali, che si può commentare con le parole di Ernesto Galli della Loggia, apparse ieri sul Corriere della Sera, che parlava di un paese intero da mesi scosso da una fibrillazione senza tregua, incerto di tutto, lacerato da divisioni sempre più profonde. Il professor Ernesto Galli della Loggia è il nostro ospite al telefono. Buongiorno professore, grazie.
Buongiorno, grazie a voi.
Inizio con una notazione personale che non so che effetto le farà. Ho notato che questa frase che ho letto nel suo editoriale c'è la parola fibrillazione, che è una parola non così comune, che trovavamo anche nella prolusione del Cardinal Bagnasco pronunciata a gennaio, in cui si parlava proprio di una fibrillazione politica e istituzionale che davvero sta creando un momento di paralisi.
Beh sì, è una notazione interessante la sua. Adesso io non ricordavo questa citazione del cardinale Bagnasco, forse mi è rimasta questa parola impressa dalla lettura a suo tempo del documento, non lo posso escludere naturalmente. Comunque mi sembra un termine che designa abbastanza bene la situazione del paese, un paese che è così agitato da scosse, appunto, vuoi di natura giudiziaria, vuoi di natura politica, di scosse istituzionali, e non riesce mai a trovare un battito cardiaco normale, diciamo così. Questa è la situazione dell'Italia ormai da molto tempo, e naturalmente le fibrillazioni logorano gli organismi. Infatti mi sembra che anche l'organismo politico, almeno italiano, è logoratissimo.
Nel suo editoriale di ieri lei chiedeva una tregua vera, oppure diceva è meglio il voto? Perché è giunta a questa conclusione?
Ma mi sembra che sia un'alternativa sotto gli occhi di tutti, nelle cose. Naturalmente c'è un che di ottimismo nel proporre un'alternativa del genere, nel senso che i due corni del dilemma sembrano sullo stesso piano, la tregua e le elezioni. In realtà, se dovessi essere sincero, fino in fondo, penso che la tregua sia molto difficile a ottenere, proprio per lo stato di fibrillazione. Ormai la situazione complessiva sembra così, i rapporti tra le forze politiche soprattutto così tesi, così avvelenati, diciamo pure, che immaginare che improvvisamente per gli inviti delle autorità spirituali o civili del paese, vuoi appunto il Presidente della CEI, vuoi il Presidente della Repubblica, improvvisamente questo stato di cose cessi per dar luogo a una situazione di rapporti normali, collaborativi tra le forze politiche, mi sembra veramente difficile che possa accadere. D'altra parte, finché il governo gode di una maggioranza numerica in Parlamento, la sua posizione è indubbiamente forte, e quindi questo esclude le elezioni, quindi è un'alternativa. I corni del dilemma, sia le elezioni sia la tregua, sembrano poco fondati, poco verosimili, e questo aggiunge fibrillazione a fibrillazione.
Ecco, nel suo editoriale c'era una frase abbastanza indicativa. Lei descriveva una situazione di malessere, una situazione causata anche da una certa impossibilità, o dal constatare che è poco importante stabilire adesso chi ha colpe e chi ha responsabilità. Fatto sta che c'è una situazione di stallo, di malessere, ma la politica tende a non prestare alcun ascolto al malessere generale del paese.
Sì, non c'è nessuna forza politica che sappia interpretare o che possa interpretare questo stato di malessere profondo che io penso riguardi tanto una parte dell'elettorato di destra che una parte dell'elettorato di centro e di sinistra, che si esprime per esempio nel percentuale altissimo che i sondaggi indicano di astensioni eventuali, ma anche tra chi non si astiene c'è questo malessere profondo per una situazione politica che appare sempre più chiusa, sempre più avvitata intorno a polemiche riguardanti le vicende giudiziarie del Presidente del Consiglio, le divisioni interne alla maggioranza e compagnia bella. La situazione è una situazione senza via di uscita, che logora terribilmente questo paese. Ci sarebbe bisogno di un grande rilancio politico da parte della maggioranza, il Presidente del Consiglio, se ne avesse la possibilità e la forza. Per esempio, ci sono stati dei tentativi nelle settimane scorse nei confronti dell'UDC, adesso nei confronti del Partito Radicale. Certo, due destinatari delle avance del Consiglio molto diversi tra di loro, questo anche indica la situazione paradossale, un governo che si rivolge contemporaneamente per allargare la propria maggioranza all'UDC, al Partito Radicale, indica una qualche incertezza a dir poco.
L'inchiesta della Procura di Milano nei confronti del Premier Berlusconi ha avuto tra gli effetti gli scontri ad Arcore che sono stati duramente condannati dal presidente Napolitano. Si tratta di, come dire, un effetto assolutamente da condannare subito.
Sì, naturalmente sì. Cioè, chi può sostenere che non siano da condannare, naturalmente. Noi stiamo andando verso una situazione che ai miei occhi ricorda in maniera non positiva quella del 92-93, cioè in cui grossi cambiamenti politici, grosse fratture politiche vengono determinate non dalle forze politiche, ma da inchieste della magistratura. Le quali inchieste della magistratura naturalmente possono avere soltanto un effetto, per così dire, di rottura, distruttive, ma non riescono assolutamente, perché non è naturalmente nei compiti della magistratura questo, non riescono in nessun modo a ricostruire un'alternativa al quadro politico che le inchieste stesse mettono in crisi. È esattamente quello che accadde nel 1993, quando le inchieste di Tangentopoli praticamente distrussero 4-5 partiti dello schieramento di maggioranza e lasciarono il vuoto politico. E di nuovo l'Italia sembra appunto giunta a una sorta di replica di questa situazione. Le inchieste della magistratura mettono in crisi in maniera forte, radicale, la maggioranza. Questo non sembra assolutamente però a crescere i consensi elettorali della minoranza, e quindi si crea una situazione appunto di vuoto, di paralisi, di fibrillazione.
Per chiudere mi vengono in mente di nuovo le parole del Cardinal Bagnasco in quella prolusione al Consiglio Episcopale Permanente di gennaio: dalla situazione presente comunque si chiariranno le cose, nessuno riceverà realmente motivo per rallegrarsi né per ritenersi vincitore.
In un certo senso si può essere d'accordo, in un certo senso si può anche obiettare che un vincitore per la fine ci sarà. Comunque ci sarà uno sconfitto, dovrà esserci, penso, uno sconfitto. In genere la politica vede in un modo o in un altro, vede comunque un vincitore e uno sconfitto. Certo, si può dire che poi il vincitore sarà il vincitore di una vittoria di Pirlo, questo è alquanto probabile.
Grazie professor Galli della Loggia, buona giornata.
Grazie a voi.
E noi chiudiamo qui la nostra chiave di lettura di oggi, che abbiamo dedicato alla situazione politica italiana. Il nostro ospite è stato Ernesto Galli della Loggia, docente di storia contemporanea presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane, editorialista del Corriere della Sera. È tutto per questo spazio.